Settimana scorsa abbiamo avuto diverse feste che non abbiamo potuto portare alla nostra orazione e in particolare abbiamo avuto venerdì scorso la festa del Sacro Cuore di Gesù e poi il sabato successivo, cioè l'altro ieri, quella del Cuore Immacolato di Maria. E io volevo aggiungere anche la festa della Visitazione della Madonna a Santa Elisabetta del 31 maggio, perché credo che possa essere un po' la chiave di lettura per fare l'orazione su cosa vuol dire, cosa vogliono dire il cuore di Gesù e il cuore di Maria. Perché infatti noi dobbiamo stare attenti a non correre il rischio di spiritualizzare la nostra fede cristiana. Spiritualizzare significa poi di fatto farla diventare, cioè cadere in quella devozionismo, ecco, quello anche che stigmatizza un po' nostro padre in Gesù che passa, no? Quello che ha questi cuori che escono dai petti, no? Il cuore di Gesù, soprattutto il cuore di Gesù, il cuore di Maria, quello in cui si vede questi cuori, appunto, come se fossero cuori anatomici, no? Con la corona di spine, che sono semplicemente la manifestazione del fatto di volere in qualche modo rendere visibile il cuore, che però prima è stato concettualmente tolto dalla vita normale, no? Cioè, siccome perché vanno un po' impressione no, però, insomma, sono un po' chicci, un po' colpiscono, no, queste cose, perché in realtà il cuore vive soltanto nel corpo, soltanto nella vita, no? Cioè, io posso dire, ecco, pensare al Sacro Cuore di Gesù, pensare al Sacro Cuore di Maria, significa oggi meditiamo su l'amore che Gesù ha per noi, l'amore che Gesù che Maria hanno per noi, no? Per esempio ieri, ecco, ma questo lo si vede sempre nella vita, quando tu tiri fuori l'esito che ne hai è sempre un esito strano, è sempre qualcosa di strano. Per esempio un modo bellissimo per meditare sul cuore di Gesù è fare un'orazione sul Vangelo di ieri. Ieri abbiamo letto a messa il Vangelo della Vedova di Nain. Ti ricordi che nel Vangelo sono raccontati tre miracoli di risurrezione del Signore, cioè c'è il quarto che è la risurrezione di Gesù vera e propria, no? Però a parte quello ci sono tre risurrezioni, che sono quella di Lazzaro, quella del figlio di Gairo e quella della figlia della vedova di Nain. Questo qua l'abbiamo letto ieri. E la caratteristica di questo miracolo della figlia, del figlio della vedova di Nain, è che non c'è nessuna richiesta, no? Che Gesù vede venire verso di sé questo corteo funebre e si commuove. E si commuove e andando verso la madre appunto fa risorgere questo bambino che poi ridà alla madre. Io in questo racconto vedo anche un particolare atto di amore che Gesù fa verso la Madonna, perché sembra proprio di vedere il corteo della passione del Signore, no? Come se Gesù anche in quel modo volesse rassicurare sua madre sul fatto che poi ci sarebbe stata la grande sofferenza e la passione, ma poi sarebbe risorto, no? E ecco, allora in questo miracolo tu vedi il cuore di Gesù. Devo dire, io sono molto lontano dal cuore di Gesù, no? Tra l'altro settimana scorsa, no, sì, qualche giorno fa, sono andato a Milano per una cosa e effettivamente è sempre più pesante, no, per noi sacerdoti andare nelle stazioni, e perché veniamo appunto un po' assediati dalle persone che ci chiedono i soldi. E io faccio, uno fa fatica a dire ti do questi soldi, ti do, cioè mi accorgo che il mio cuore non è aperto a queste situazioni, no? Che verrei, mi verrebbe da dire, mi verrebbe da evitare. Invece vedo Gesù che si coinvolge. Purtroppo prima ho cercato il volume di Gesù che passa e non l'ho trovato, ma forse tutti ricorderemo il punto 167 di E Gesù che passa, proprio dell'omelia del cuore di Gesù, in cui San José Maria dice che bisogna, che il nostro cuore deve immischiarsi nelle vicende umane, non nelle persone, negli altri. Ecco, alla stazione mi viene voglia di non immischiarmi, no? Invece Gesù passa un corteo e si immischia. Questa è una bella differenza, no? Ecco, allo stesso modo per il cuore di Maria, quindi per il cuore di Gesù, vedova di Nain, possono essere mille altri episodi, però visto che la liturgia ci offre quello, per il cuore di Maria invece pensavo alla visitazione. Sicuramente il brano del Vangelo che la Chiesa sceglie per il cuore immacolato di Maria è molto bello, no? Che Gesù perso è ritrovato al Tempio, e lì viene proprio fuori il cuore della madre che teme di aver perso il figlio. Cioè quello che hanno vissuto Giuseppe e Maria è qualcosa che noi spesso dimentichiamo, e cioè che Gesù è stato per tutta la sua vita in pericolo di morte. Io conosco una famiglia che quando ci fu l'epoca dei rapimenti, perché adesso in Italia non si fanno più i rapimenti, no? Non succede più di sentirlo, perché hanno trovato il modo di... Ma c'è stata un'epoca negli anni 80, 70, 80, in cui si facevano i rapimenti, e quella famiglia era andata a vivere altrove, non era più in Italia. Ecco, queste persone ancora hanno un po' di paure su certe cose, se non voglio entrare in particolari, ma hanno un po' di paure su certe cose. E poi Gesù è stato tutta la vita in pericolo di morte, almeno nel... perché è sempre stata, perché appunto quel comando di Erode non è mai stato eseguito, quello di uccidere Gesù. Per cui è chiaro che nel cuore di Maria e di Giuseppe quello che succede è che c'è la paura che in realtà al Tempio qualcuno abbia riconosciuto Gesù e l'abbiano rapito, l'abbiano ucciso. Ecco, però io volevo usare il brano della Visitazione, visto che abbiamo avuto il 31 maggio questa festa, proprio per vedere il cuore di Maria, perché allora la devozione al cuore di Gesù e al cuore di Maria la si vede in questo. Noi certamente è una bella cosa che facciamo le adorazioni eucaristiche, le veglie al Santissimo, però quelle durano pochi minuti in realtà, no? della nostra giornata, neanche una volta al mese, non lo facciamo, insomma, no? E il cuore di Gesù e il cuore di Maria lo dobbiamo scoprire nella vita quotidiana. Quindi a me piace molto tornare su questa cosa che sembra una cosa, l'abbiamo sentito ovviamente nominare fin da bambini, no? Io non so chi di noi se abbiamo imparato a dire il rosario da bambini o no, ma insomma chiunque conosca un pochino il cristianesimo sa dell'episodio della visitazione, per cui siamo abituati a pensarlo. Però, ecco, mettiamoci nei panni di Maria che attende questo figlio e che non dubita nel pensare che il modo migliore, il modo giusto per prepararsi alla venuta del Messia è la vita normale. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Perché vita normale? Perché Maria era la parente più vicina di Elisabetta e, avendo avuto la conferma anche dall'Arcangelo San Gabriele di quello che era avvenuto, capisce che lei è chiamata ad aiutare Elisabetta negli ultimi 3 mesi di gravidanza. E forse anche presagisce che avrebbe potuto avere anche una vicinanza umana su quello che le era successo. Sull'annunciazione, visto che l'Arcangelo ne aveva parlato. E quindi vedi questa donna, ecco, incinta, lo sappiamo che era incinta, non sappiamo se lei lo sapesse esattamente, non sappiamo, cioè, chiaro che l'annunciazione è avvenuta prima, no? Però è facile per la posteriore dire tutto. Anche lei, la certezza di quello che le è avvenuto nel grembo ce l'ha da Elisabetta. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo, questo è il momento decisivo, no? Ed esclamò a gran voce, cioè lo Spirito Santo illumina Elisabetta. Questo sussulto che c'è stato nel grembo di Elisabetta è dovuto, spiega lo Spirito Santo Elisabetta, al fatto che Maria reca in sé il Messia. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Vedi com'è. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Vedi, nasce l'Ave Maria. Nasce l'Ave Maria. Proviamo a pensarla questa cosa. L'Ave Maria è la preghiera insieme al Padre Nostro, no? Forse sono le preghiere più normali, più consuete, più quotidiane. Lo spirito dell'opera è lo spirito della normalità. Quanto è difficile far capire questo, quanto è difficile anche farlo capire noi stessi, no? E, per esempio, quando uno legge i giornali, va sui mass media, la Chiesa Cattolica viene sempre associata a qualcosa che riguarda o il fine vita o l'inizio vita. La Chiesa Cattolica viene associata appunto alle problematiche dell'eutanasia, fine vita, oppure alla problematica dell'inizio vita, aborto, contraccezione, fecondazione artificiale. E sarebbe bello invece, devo dire che con questo Papa stanno cambiando le cose, che la vita venisse associata alla Chiesa Cattolica, cioè tutto quello che ci sta in mezzo. Per esempio, con questo Papa sicuramente c'è tutta l'attenzione che lui sottolinea alla questione dei migranti, e non soltanto anche alla corruzione, anche appunto al lavoro, al salario, intendo dire, no? Al fatto di essere pagati, ai pericoli, alla medicina del lavoro, vabbè, tante cose, la famiglia. Allora, come avremmo reagito noi? Proviamo a pensare a cosa avremmo fatto noi, cosa avrebbe fatto una ragazza che noi conosciamo, una ragazza d'oggi, sapendo di attendere il Messia dentro il suo grembo, l'uomo atteso da tutta l'umanità. Cosa avrebbe fatto? Sarebbe protetta, sarebbe conservata, avrebbe, non si sarebbe mai messa in gioco, e poi avrebbe, oppure che ne so, recitiamo i salmi, facciamo, cioè non lo so, un rituale. Invece la Madonna ha questa idea, vita normale, la vita normale. Quante volte noi viviamo la vita normale come se fosse nulla, come se fosse un passaggio verso qualcosa che deve ancora avvenire, no? Come se fosse stare in sala d'attesa, uno deve prendere un aereo, deve prendere il treno, non è ancora arrivato, aspetta, cosa fa? Ma niente. Ecco, a volte noi viviamo la vita normale così, ora invece proviamo a vivere la vita normale pensando, sapendo, scoprendo che è il massimo della possibilità dell'incontro con Dio, incontrando gli altri. Ecco, ricordiamoci di questa cosa, che Gesù non dice nell'ultima cena, mi raccomando, siate santi, mi raccomando, siate perfetti. Dice, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Cioè, per amare Dio bisogna amare gli altri, bisogna amare il prossimo. Tutti noi naturalmente abbiamo i nostri difetti, per cui senza fare nulla di particolare diamo fastidio agli altri, se non faccio nulla do fastidio, è raro, no? Che se uno non fa nulla viene amato, se uno non fa nulla dà fastidio, però bisogna essere invece propositivi, attivi, cioè voler amare gli altri. E voler amare agli altri nella vita normale. Se volete, Gesù non dice nell'ultima cena siate santi, no? Però dice altre volte nel Vangelo siate perfetti, e sapete che in realtà quella frase è siate misericordiosi. Amare gli altri vuol dire essere misericordioso, essere misericordiosa con le persone che mi danno fastidio. Vogliamo collegarlo alle opere di misericordia spirituali? Colleghiamolo alle opere di misericordia spirituali. Quello del sopportare pazientemente le persone moleste, no? Come fa Gesù a sopportarle? Facendo quel ragionamento. Non sanno, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Sottolineo di questa frase di Gesù non soltanto il non sanno quello che fanno, ma anche che Gesù non è lui a perdonare, ma è il Padre che perdona, cioè chiede al Padre di perdonare coloro che lo stanno uccidendo. Perché, vedete, se io ritengo di aver subito un'offesa da te e vengo da te e dico io ti perdono, moltissime volte questo atteggiamento significa mettersi sopra, mettersi su un piedestallo, mettersi su tu mi hai offeso, io ti perdono. È molto difficile che questa cosa vada bene, sai, molto difficile, perché tutti noi abbiamo dentro di noi l'idea che sì, magari quella cosa oggettivamente io ho sbagliato, però è vero anche che, cioè, tutti tendiamo a ristabilire la simmetria, no? E invece è molto meglio dire Padre perdona loro, cioè non che io ti dico io ho chiesto a mio padre di perdonarti, ma nel senso che io chiedo proprio, io nel mio cuore chiedo a Dio Padre di perdonare chi mi ha offeso. Cosa molto difficile. Allora, che premio ha la Madonna di quello che avviene? Allora, innanzitutto, l'ho già accennato, innanzitutto Maria sa, ha la conferma che quello che è avvenuto nell'Annunciazione è vero. Forse noi questa cosa tante volte non la consideriamo, ma è così, sia dal punto di vista fisico, cioè il fatto di essere incinta, ha la conferma, sia che non si è inventata tutto, che non ha sognato tutto. E quindi secondo passaggio c'è il canto del Magnificat. Questo l'ho detto altre volte, mi ricordo, no? Che la Madonna non dice il Magnificat dopo l'Annunciazione. L'Annunciazione termina con e l'angelo partì da lei, e non succede che allora Maria disse l'anima mia magnifica il Signore. No. L'inno Magnificat, cioè la preghiera Magnificat, ma erompe dal cuore di Maria insieme ad Elisabetta. Perché? È perché è ovvio, innanzitutto perché appunto con lei ha la conferma di tutto, ma poi in secondo luogo perché noi dobbiamo gioire, per gioire si gioisce assieme agli altri, si vive assieme agli altri. Si sta davvero per amare. Allora, il cuore di Gesù e il cuore di Maria esistono soltanto nella misura in cui si amano le persone. Guardate, è vero che nella Chiesa ci sono casi strani, sì, particolari, eccezionali, di situazioni di eremiti. Adesso io poi neanche. Ma veramente il cristianesimo è amare Dio amando gli altri. Cioè non bisogna illudersi che vivere una vita di indifferenza, cioè una vita in cui noi facciamo perfettamente un piano di preghiera quotidiano, ma che è, nel rapporto con gli altri si limita a ciò che è previsto, a compiere il proprio dovere, che già è molto, non voglio, però che non è una vita di chi si immischia, di chi si coinvolge, non è cristianesimo, rischia di essere qualcosa di infinitamente brutto, e cioè una ritualità che serve per gestire quell'errore che è istintivo dentro l'uomo, che sarebbe lo gnosticismo, cioè il fatto di pensare che ciò che è spirituale è ciò che è astratto, cioè la matematica è più spirituale della porchetta, visto che siamo a Castel Gandolfo, no? Bach è più spirituale della porchetta? No, assolutamente. Cioè, spirituale significa semplicemente con amore. Siccome Dio è amore, significa con Dio, ma vuol dire con amore. Se io mangio la porchetta con amore, quella porchetta è spirituale. Se io faccio la matematica con egoismo, non c'è nulla di spirituale in quella matematica. Cioè non è l'astratto che è lo spirituale. Quindi non è mentre lavoro, non è pensando a Dio che prego, è che io prego col lavoro facendo di quel lavoro un autentico servizio a qualcuno, a qualcuno di reale, che devo potermi immaginare. A volte non saprò esattamente, pensate un attore, non è che conosce tutti quelli che stanno vedendo il suo film o stanno solo a teatro, no? Però è per loro, ecco, qualcosa del genere. Poi ci saranno anche singole persone concrete che noi conosceremo, no? Bene, abbiamo finito, chiediamo alla Madonna che ci aiuti nel nostro piccolo oggi a vivere questo rapporto con gli altri, pieni di cuore, del cuore di Gesù e del suo cuore.